Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Questo giovedì 27 novembre, sono le 20:31. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare ed approfondire, capire che cosa avviene nei luoghi di lavoro, cosa è accaduto in queste settimane, e quindi partiamo subito con il sommario della puntata. INAIL, un'ondata di respinte in queste ultime settimane che riguardano principalmente denunce di malattie professionali per esposizione d'amianto. Laura Chiappani del patronato Inca CGL di Milano descrive i casi. Sfruttamento nella filiera della moda. La maggioranza di governo spinge per lo scudo penale a vantaggio dei marchi del lusso. Parleremo di questo con Priscilla Robledo della campagna Abiti Puliti, e lancia una petizione Basta Sfruttamento. Urne chiuse, consigli regionali rinnovati in Campania e Veneto, regioni dove non si arrestano i casi di infortunio gravi e mortali. Approfondiremo due casi con Tommaso Pascarella della Filta CGL di Caserta e Piero Colombo della CGL di Rovigo. In ultimo, il faticoso rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, che è uno strumento, il contratto collettivo, uno strumento fondamentale per agire prevenzione e tutela per oltre 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori. Silvia Simoncini della FIOM CGL nazionale ci spiegherà i contenuti. Ricordo come sempre i nostri contatti per chi volesse intervenire in diretta, via SMS, Telegram, WhatsApp 331-6214013, oppure se volete scrivere una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Come dicevo in sommario, abbiamo Laura Chiappani che ci parlerà di questa ondata anomala di respinte emesse dall'INAIL. Stanno travolgendo la volontà, tra l'altro, di ottenere giustizia dei lavoratori esposti alle fibre d'amianto dei loro familiari. Quindi proviamo ad ascoltare Laura Chiappani, che ci spiega che cosa sta registrando dal suo sportello.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Negli ultimi giorni abbiamo avuto purtroppo occasione di riscontrare un'ondata di respinte da parte dell'INAIL di malattie professionali da amianto e prevalentemente da sostanze cancerogene in generale. Riteniamo opportuno descrivere nel concreto la casistica in modo che possiamo capire in maniera concreta di che cosa si parla. Passerò quindi a fare una rassegna dei casi giunti alla nostra osservazione negli ultimi 3-4 giorni. Allora, è giunto alla nostra attenzione il lavoratore F, dipendente di una delle fabbriche metalmeccaniche storiche di Sesto San Giovanni, ha lavorato lì negli anni 60-70, aveva un K polmonare ed è deceduto. Stessa sorte è capitato al lavoratore I, con la stessa storia lavorativa, deceduto per la stessa patologia o presunta tale, nel senso che comunque i sintomi erano quelli del mesotelioma, però era talmente debilitato che non è stato il caso di effettuargli un prelievo per fare l'esame bioptico. Queste pratiche sono state respinte dall'INAIL. Poi è giunto alla nostra osservazione il caso del lavoratore R, dipendente di una industria petrolchimica del Milanese. Ha iniziato la sua attività nel 1996, quindi quando in teoria l'amianto non doveva esserci neanche più, perché l'ultima legge è stata quella del 93, deceduto per mesotelioma nel 2022, cioè a 51 anni, faceva interventi sugli impianti, respinta anche questa da parte dell'istituto. Poi è arrivata la vedova del lavoratore D, ha lavorato in ferrovia dagli anni 70 per 30 anni, era manovratore, è deceduto per K polmonare, respinta istanza all'INAIL. Poi è arrivata la vedova del lavoratore C, dipendente di un'azienda di trasporto su rotaia, si occupava della manutenzione e posa dei binari per 30 anni, dal 1970 al 2000, quando è andato in pensione, deceduto per un carcinoma alla gola, alla laringe. Questa è solo la casistica dell'ultima settimana. Pratiche tutte respinte con motivazioni sintetiche, tipo la documentazione non è sufficiente, senza neanche dire cosa servirebbe per renderla sufficiente, oppure altra motivazione, la morte non è riconducibile all'evento malattia professionale. Naturalmente sono pratiche che vengono inoltrate all'INAIL, tutte corredate da documentazione medica, da certificati dell'ATS dove si indica la causa iniziale, intermedia e finale di morte. La mole delle respinte è tale da indurci a pensare che probabilmente c'è una volontà di smaltimento del lavoro arretrato. Poi chi vorrà far ricorso procederà, che comunque è una strada in salita il ricorso, che talvolta deve sfociare in contenzioso giudiziario con sorti alterne. Non sempre si vince, e quando ci è purtroppo capitato di perdere ci hanno pure condannato al pagamento delle spese legali. Anche nei tribunali evidentemente tira un'aria pesante.
Una società che rispetti tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani.
Il valore del lavoro vero, il valore del lavoro vero, il vero oro del lavoro in un futuro meno nero. Il valore del lavoro vero, il valore del lavoro vero, il vero oro del lavoro in un futuro meno nero. Presente più giusto, che non c'è gusto e rincorrerlo se non inizia adesso. E non mi sposto se non comincia a unire chi sta in basso, ognuno al suo posto, in quest'Italia che affonda nel lavoro che non c'è, che quando c'è è fatto a pezzi e pezzi è fatto chi lavora. Poca gente cammina sul velluto,
mentre troppa combatte ogni giorno, ogni minuto.
Il valore del lavoro vero, il valore del lavoro vero, il vero oro del lavoro in un futuro meno nero.
Non c'è valore nel lavoro che ti umilia, che non ti basta mantenere una famiglia, che ti toglie tutto il tempo e poi rimani senza niente, solo con un'amara sensazione da perdente. Non c'è valore nel lavoro che ti leva dalla scuola e ti insegna la catena troppo presto, e poi curriculum ad libitum, ad libitum, sgomitando per un posto ad ogni costo.
Stanchi per guardare, un lavoro ce l'ho, ripete il mio pensiero, ma io voglio un lavoro vero e la possibilità di realizzare ciò che spero. Non voglio una scadenza da segnare in calendario, con tutto il rispetto non m'adeguo a San Precario. No, il lavoro non lo voglio nero, voglio il mio lavoro vero.
Il valore del lavoro vero, il valore del lavoro vero, il vero oro del lavoro in un futuro meno nero.
Scarpe vendute a 500 euro, prodotte da lavoratori pagati 3 euro l'ora. Lavoratori sfruttati, violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e sottoposizione dei lavoratori a condizioni alloggiative degradanti. Questo è il quadro che le indagini hanno evidenziato sull'ultimo caso dei marchi del lusso. Il PM Storari ha richiesto una misura interdittiva, 6 mesi di divieto di pubblicizzare i prodotti a marchio TOTS. 3 i manager della ditta che sono iscritti nel registro degli indagati, Simone Bernardini, Mirko Bartoloni e Vittorio Mascioni, che a vario titolo si occupano tra l'altro di controllare la filiera della produzione. Per la procura i manager sarebbero stati perfettamente a conoscenza delle terribili condizioni dei lavoratori in subappalto. 53 persone di nazionalità cinese impiegate come manodopera in 6 piccole aziende sparse tra la Lombardia e le Marche. Vedremo che evoluzioni avrà il processo, seguiremo, lo stiamo seguendo da un po' anche dal primo di Alviero Martini, queste vicende, ma quello che risulta sempre più evidente è che siamo davanti a un sistema produttivo basato sullo sfruttamento, che viene utilizzato molto spesso consapevolmente dai marchi del lusso. Ecco, davanti a questa evidenza la maggioranza di governo agisce a tutela non dei lavoratori che sono sfruttati, ma introducendo uno scudo penale a vantaggio dei committenti della moda. Abbiamo qui con noi questa sera Priscilla Robledo della campagna Abiti Puliti, che ci aiuta proprio a capire cosa sta avvenendo in Parlamento. Buonasera Priscilla.
Ciao Stefano, ciao a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, grazie per essere qui con noi. Ti chiedo appunto, ma cosa sta accadendo quindi in Parlamento in questi istanti?
In Parlamento sta accadendo l'esatto contrario di quello che vediamo succedere in pratica. Quindi la situazione che tu hai descritto, fatta di case di moda che consapevolmente o colposamente, dice la procura anche, agevolano un sistema di sfruttamento e caporalato, in Parlamento viene visto come la necessità di proteggere queste aziende, appunto lo scudo penale. In discussione c'è il disegno di legge sulle PMI, che è un disegno di legge che introduce delle misure a favore delle piccole e medie imprese e si rivolge interamente alle piccole e medie imprese in generale. Ma poi c'è questo capo sesto, che è specificamente rivolto al settore della moda, che introduce una sorta di certificazione di filiera, di certificazione della conformità della filiera dal punto di vista dei diritti sociali, dei diritti del lavoro. E fondamentalmente questo DDL dice che se la capofila fa parte della filiera certificata prevista dal DDL, sostanzialmente non potrà essere accusata di agevolazione colposa del caporalato, che è esattamente la fattispecie che hai descritto prima, che le indagini di Milano hanno portato alla luce. Quindi sostanzialmente un DDL che dovrebbe essere a vantaggio delle PMI, quello che fa è lasciare che nelle piccole e medie imprese lo sfruttamento del lavoro e il caporalato continuino ad accadere, eliminando completamente la responsabilità delle grandi aziende, che invece hanno tutta la responsabilità per questa situazione, perché è proprio a causa delle loro pratiche di acquisto, del modo in cui producono e del tipo di contratti che impongono ai loro fornitori che si creano le situazioni di sfruttamento che vediamo tutti i giorni nelle filiere tessili italiane.
Davanti a questo, che cosa quindi possiamo agire noi come consumatori, come lavoratori, come lavoratrici? Che cosa possiamo fare? Cioè, è maturo il tempo per agire intanto?
Ma lo dice a me che lavoro per una campagna di attivismo, è sempre il tempo per agire e quindi prima che consumatori noi siamo cittadini, ovviamente senza connotazioni, cioè anche inclusi gli italiani senza cittadinanza, intendo dire, e quindi è necessario attivarsi in senso di far vedere un po' che c'è un'opposizione, una cosa molto chiara questo, cioè la moda interessa a tutti e tutte, tutti in qualche modo siamo coinvolti dalla moda e quindi abbiamo il dovere di farci sentire. Noi come campagna abbiamo lanciato una petizione rivolta proprio alla Commissione Attività Produttive della Camera che sta discutendo adesso questo DDL, chiedendo che venga cancellato completamente questa bestialità dello scudo penale. Ed è una petizione che ha ricevuto quasi 2000 firme in un giorno, perché, ripeto, il tema è molto facile, molto comprensibile a chiunque, incluse ha avuto una grande adesione anche da parte dei sindacati. I sindacati a livello politico si sono espressi sia i confederali sia gli indipendenti come Sudcobas, si sono espressi molto vocalmente in opposizione a questo DDL. Da ultimo una dichiarazione della CGIL di oggi, ma anche nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti. Noi come campagna siamo stati anche auditi dalla Commissione Attività Produttive, così come sono stati tanto confederali quanto i Sudcobas come sindacato indipendente e abbiamo cercato veramente di portare una voce di opposizione che è fatta propria dalle forze di opposizione in Parlamento, ma che ovviamente sconta un'attitudine della maggioranza che è quella di proteggere chi il potere già ce l'ha e i soldi già ce li ha, vedi alla voce i grandi brand, a tutto svantaggio invece delle piccole e medie imprese che lavorano sulle filiere tessili e che sono fondamentalmente soggette alle condizioni capestro e alle pratiche commerciali di approvvigionamento del tutto predatorie dei grandi brand della moda. Le indagini di Milano ce l'hanno fatto vedere molto bene e questa norma vuole proprio porre un freno a questo tipo di visibilità delle lotte.
Ecco, quindi per.
E quindi per esempio, scusami, ti
Sì,
interrompo solo per
vai.
dire che invito, grazie, no? Perché invito quindi gli ascoltatori e le ascoltatrici a firmare questa petizione che si trova online, ovviamente sui nostri canali, ma anche quello su quelli insomma generali delle altre, di tutte le molte realtà che hanno sostenuto, che sostengono questa petizione, perché chiaramente è significativo che le persone comprendano bene il tema e quindi più siamo, più noi come campaign, come attivisti avremo la possibilità di rendere vocale e visibile questa opposizione della società civile in Parlamento, diciamo.
Ecco, infatti stavo appunto arrivando lì a come fare per le ascoltatrici e ascoltatori che volessero aderire, partecipare, firmando, andando per esempio sul sito di abitipuliti.org, all'interno appunto delle campagne, c'è già una cosa molto visibile che arriva e salta all'occhio, firma ora no al caporalato Made in Italy. Ecco, lì ci sono tutte le informazioni e le possibilità per voi di aderire e sottoscrivere anche voi e far sentire in questo modo anche la vostra voce. Grazie, grazie
Grazie Stefano.
Priscilla.
Ti voglio dire che il tempo è anche poco perché vogliono approvare questa legge prima della legge di bilancio e quindi è anche un tema abbastanza urgente perché purtroppo se il Made in Italy continua ad essere raccontato solo come tutto lustro e paillettes, ovviamente noi non cambieremo mai le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici di questo paese. Eppure il Made in Italy viene anche sbandierato come una delle forze trainanti del nostro paese. E allora è veramente giunto il momento di fare sentire come deve essere trainante nel senso della giustizia sociale e ambientale in primo luogo e poi forse dopo di un profitto che deve essere condiviso. Questo è un punto di partenza molto chiaro. Quindi il tempo è adesso e speriamo di ottenere tante firme per poter in qualche modo farci sentire. Grazie anche a te del sostegno, insomma.
Grazie Priscilla, a presto.
A presto, buona serata.
Buona serata.
Di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego, penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere, chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi sono servite a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora, ma domani un altro giorno si vedrà. Quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza spesa dare, non ho salvato niente, neanche te. Ma nonostante tutto io non rinuncio a credere che tu potresti ritornare qui. E come tanto tempo fa, io ripeto, chi lo sa, domani un altro giorno si vedrà. Per cui mi pianti adesso non ho più. Ma come tanto tempo fa, io ripeto, chi lo sa, domani un altro giorno si vedrà. Domani un altro giorno si vedrà.
Ci spostiamo in Veneto, in provincia di Rovigo, dove domenica pomeriggio Said El Kadi, operaio di 46 anni, stava lavorando con il suo muletto, un mezzo, e questo lavoratore è rimasto schiacciato dallo stesso muletto perché si è ribaltato. Il dramma è avvenuto all'interno della Polimero, azienda che produce e lavora materiale plastico. Said svolgeva le sue mansioni per conto di un'agenzia interinale. Questo infortunio mortale ci apre diversi aspetti che abbiamo approfondito con Piero Colombo, segretario generale della CGIL di Rovigo. Sentiamo che cosa ci ha rilasciato qualche giorno fa.
Sì, l'incidente sul lavoro che ha provocato la morte del lavoratore di nazionalità marocchina, Said El Kadi, di 46 anni, peraltro padre di famiglia con 4 figli, è avvenuto in un'azienda del settore gomma plastica nelle vicinanze di Rovigo, che si chiama Polimero, domenica pomeriggio, mentre il lavoratore stava svolgendo attività con il muletto di magazzinaggio. Rispetto alla dinamica dell'incidente è che mentre manovrava con il muletto, che è stato travolto tra l'altro con le parti, diciamo, del muletto alzate di 4 metri, le pale, diciamo, è che il muletto si è rovesciato mentre era in manovra e ha schiacciato il lavoratore uccidendolo. Il lavoratore era, dobbiamo dire, un lavoratore in somministrazione, assunto non da moltissimo, attraverso l'agenzia ovviamente di somministrazione in quell'azienda, e questo ha riproposto un tema che non è la prima volta che accade nel nostro territorio, ma come anche in altri, e cioè che spesso gli infortuni gravi o mortali colpiscono lavoratori che sono non alle dirette dipendenze delle aziende, ma lavorano nella lunga filiera degli appalti o comunque in attività esternalizzate, e quindi ripropone altrettanto il tema di quanto questo lavoratore fosse stato adeguatamente formato sull'utilizzo del muletto, al di là insomma della formazione di rito che a volte viene fatta, tenuto conto che era un lavoratore non italiano che pure parlava discretamente la lingua, per quello che sappiamo, ma che comunque a volte può avere, come altri lavoratori stranieri, anche difficoltà a comprendere alcuni aspetti tecnici della formazione sulla sicurezza nel lavoro. E peraltro è il terzo infortunio mortale nel giro di un mese nel nostro territorio, che ha colpito altre due aziende, una di manifattura di cemento e un'altra un'azienda agricola di un lavoratore di una ditta esterna che stava svolgendo lavori di manutenzione su un silos a 4 metri d'altezza, e che pone la nostra provincia come la peggiore nel Veneto per incidenza di infortuni mortali sulla popolazione attiva di lavoratori, e tra le peggiori in Italia. Nelle prime 10 sono i dati ultimi che erano in nostro possesso. In ogni caso è evidente che il tema della sicurezza e delle morti sul lavoro diventa sempre più un'emergenza a cui le risposte di chi ha la responsabilità in primis di governare e di legiferare in materia non sembrano adeguate, nonostante anche le proposte del sindacato. E questo devo dire che coinvolge in parte anche la regione, che ha alcune competenze in materia, ma che nel protocollo recente sottoscritto non dalla CGIL non ha voluto inserire alcuni interventi, a partire dalla limitazione o dal divieto dei subappalti a cascata, ad esempio. Quindi tutti i temi che si ripropongono, ma che stanno ancora una volta pagando i lavoratori con la vita.
Ecco, questo anche a valle proprio in questi giorni delle elezioni nella vostra regione.
Certo. Sì, elezioni che hanno visto una conferma con ampio margine del centrodestra che governava la regione precedentemente, e che pone anche un tema rispetto al fatto che, nonostante le questioni che noi poniamo, a partire dalla questione della salute largamente intesa, quindi anche della tutela della salute e della sicurezza, che viene percepita sicuramente da tante lavoratrici e tanti lavoratori, poi non trova riscontro quando questi lavoratori si recano alle urne, visto che questa regione è governata dall'attuale maggioranza di destra da ormai 20 anni, per cui l'esito è stato quello che conosciamo: una vittoria con oltre il 60% della coalizione uscente, non più il governatore Zaia, che comunque era capolista nella lista della Lega e ha ottenuto un plebiscito di preferenze. C'è questo, e su questi temi noi pensiamo appunto che la regione non abbia svolto fino in fondo il proprio ruolo, non abbia messo in pratica neanche un precedente protocollo che sottoscrivemmo anche noi, che avrebbe dovuto ad esempio potenziare davvero in maniera sensibile gli organici di tutti gli enti preposti alla vigilanza e al controllo, ma che in realtà ha visto poi un'attuazione parziale, di fatto una mera sostituzione, e in alcuni casi, in alcune province, neanche quella di chi andava in pensione. Non si traduce questo in, come dire, poi in consapevolezza e voto di chi partecipa al voto, perché poi abbiamo visto che anche in Veneto ormai siamo sotto il 50% per quanto riguarda la partecipazione al voto, e diciamo che se fosse stato come per il referendum non avremmo raggiunto il quorum neppure in Veneto.
second trumpet a dream. So riot high, cause we're all gonna die. Let the government decide what's left.
I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. He's at it again. He's at it again. And it makes great television watching the world end. I'll be back. I'll be back. I'll be back.
Come ci ricordava poco fa Piero Colombo della CGIL di Rovigo, Said era un lavoratore somministrato e su questa condizione di lavoro precaria che lascia in molti casi spazio all'esercizio di un potere ricattatorio da parte delle aziende che scelgono di utilizzare questa tipologia contrattuale. Ecco, su questo va detto che recentemente un emendamento alla manovra di bilancio è stato presentato dalla senatrice leghista Elena Murelli e questo emendamento punta a prolungare, aggiungendo come limite altri 36 mesi a già gli attuali 24 mesi, quindi portando di fatto a un totale di 5 anni la possibilità di utilizzo dei contratti di somministrazione, andando peraltro a modificare il testo del Jobs Act. Lega, forza politica al governo della regione, come ricordava sempre appunto Piero, ma non solo, è al governo del paese e in questo senso è una forza politica che insieme alla maggioranza di governo introduce norme che influiscono direttamente sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori e di certo non cercando di migliorarle. Siamo in Campania, dove venerdì scorso, 21 novembre, presso lo scalo merci di Marcianise, un operaio di 25 anni ha perso la gamba a causa di un grave incidente mentre stava svolgendo il suo lavoro. Lunedì 24 novembre i lavoratori della società Mercitalia Shunting & Terminal del polo trasporto merci e logistica del gruppo FS, Ferrovie dello Stato, hanno tra l'altro scioperato 4 ore in solidarietà del loro collega infortunato, ma soprattutto per rivendicare condizioni di lavoro più sicure. Sentiamo Tommaso Pascarella della FILT CGIL di Caserta che ci descrive intanto come è andata, qual è stata la dinamica dell'infortunio.
Buonasera a tutti. Diciamo la dinamica, le prime notizie che abbiamo appreso, quindi perché come ovvio che sia in un evento di questo caso sono in corso le indagini e quindi poi ci saranno delle conclusioni finali, però quello che è accaduto di fatto è che c'è stato l'impatto tra questo treno cargo che entrava nel sito e questa scavatrice che stava lavorando, stava facendo delle lavorazioni e sono entrate a contatto. Di conseguenza questo contatto ha portato all'impatto nei confronti del lavoratore con purtroppo l'esito gravissimo, gli è stata letteralmente tranciata la gamba. Tra l'altro, insomma, ci abbiamo saputo che è passato dal reparto di chirurgia intensiva a quello di diciamo di ortopedia, quindi ha anche comunicato con l'esterno, quindi almeno questa diciamo è una prima buona notizia a fronte poi del fatto che, come vi dicevo, è chiaro che poi nei dettagli per capire bene l'accaduto, perché da quello che abbiamo appreso potrebbe anche aver molto influito quando è accaduto l'evento, c'era una forte pioggia in orario serale, quindi diciamo senza la luce del giorno, e quindi sembrerebbe che anche questi due fattori possono aver avuto diciamo elemento determinante nell'evento, che poi però, come vi stavo dicendo, sarà diciamo analizzato bene con le indagini, perché proprio oggi la Polferra e penso per conto della procura, della magistratura, sta acquisendo le registrazioni radio delle comunicazioni radio avvenute, le immagini della videocamera, perché da quello che ci dicono erano presenti solo i due lavoratori sui mezzi, quindi non ci sono di fatto testimoni oculari. Oggi, come diciamo sapete, è stato comunque proclamato uno sciopero nazionale dell'azienda. Lì a Maddaloni i lavoratori erano fermi, ovviamente, oltre al fatto perché aderivano allo sciopero di solidarietà nei confronti del loro collega Mario di 25 anni, che comunque era un dipendente dell'azienda diretto, e non ci risulta insomma che fosse un lavoratore inesperto, diciamo, dal momento, dalle informazioni che abbiamo recepito. Quindi oggi i lavoratori erano fermi, ma anche l'area è ancora sequestrata, però chiaramente erano molto 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 diciamo scioccati, perché poi chiaramente chi ha prestato i primi soccorsi ha dovuto assistere a uno spettacolo insomma bruttissimo.
Cerchiamo di capire anche e approfondire dove è avvenuto questo infortunio, questo grave infortunio, e che cos'è il polo logistico di Marcianise per quel territorio, quali complessità esistono e quali prospettive si stanno delineando. Sentiamo sempre Tommaso Pascarella.
Parliamo di uno dei siti logistici, oggi definirei dal punto di vista industriale, economico, più importante della provincia di Caserta, ma uno dei più importanti di tutta la regione, perché per capirci lì c'è lo scalo merci, quindi che è tutta un'area dedicata alla lavorazione delle merci, alla movimentazione delle merci su ferro, e quindi dove insistono le due aziende, oltre a numerose aziende di logistica, le due aziende principali del gruppo FS, quindi Mist Mercitalia, Shanding Terminal e Mir Mercitalia Italia Rail, ed è adiacente c'è l'interporto Sud Europa, quindi tutto quello che muove su gomma nella movimentazione merci sono proprio adiacenti, e comunque anche all'interno dell'interporto ci sono delle movimentazioni su ferro. E su questo punto noi da tempo abbiamo sempre sollecitato attenzione alle condizioni del sito, perché il sito è ampio, diciamo ci sono tutti i crismi, però spesso è stato soggetto diciamo di non una perfetta manutenzione anche delle condizioni dei binari, che potevano creare forti pericoli, ed è un sito molto importante perché cresce con difficoltà, perché come hai detto tu esiste da anni, però nei primi anni ha molto 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 faticato ad avere un vero e proprio sviluppo. In questi anni finalmente sta crescendo, si sta migliorando anche l'intermodalità strutturale ai dintorni, perché stanno aprendo un nuovo casello autostradale che avrà direttamente accesso diciamo nella zona dell'interporto e dello scalo, e potrebbe avere un completamento di intermodalità anche con altre strutture future, però è centrale diciamo su tutta la questione della logistica, quindi è un centro di occupazione già molto forte e che prevede e sta prevedendo anche un ulteriore sviluppo. Quindi chiaramente questi episodi, oltre al fatto che diciamo sono deprecabili e colpiscono in generale, è chiaro che ecco quello che stavo dicendo, oggi abbiamo visto i lavoratori che erano fermi lì ed erano scioccati, tutti i lavoratori professionisti che con l'azienda si ragionava, devo dire la verità, anche l'azienda gli diceva noi qua facciamo un lavoro importante, in questi giorni fermiamo le bocce, si può andare anche una all'ora, perché è necessario avere tutta diciamo la concentrazione psicologica. Un evento come questo chiaramente mina nei lavoratori e nelle lavoratrici una condizione di concentrazione, che quel tipo di lavoro è molto importante. È stato da un paio d'anni aperto più grande hub meridionale di Poste Italiane S.D.A. è stato aperto un grande hub di Decathlon, ripeto, il sito è molto molto diciamo grande, quindi sicuramente supera anche le 1000 unità nel complesso, tra diretti del gruppo FS, diretti delle aziende multinazionali che sono all'interno e ovviamente che producono, come tu ben sai, un indotto negli appalti, quindi ci sono una serie di micro aziende che lavorano in appalto e quindi il numero delle lavoratrici e dei lavoratori è molto elevato. Stando a quella che purtroppo è il leitmotiv, il modus operandi del settore logistico in generale, è chiaro che loro tendono all'ipotesi stress con la pianta organica, ma gioco forza si sta avendo uno sviluppo di un certo livello che sta portando assolutamente a un'importante crescita di occupazione. Solo gli ultimi due centri che ti ho nominato prima hanno portato un incremento, solo quelli di 300-400 unità di lavoratori che sono stati assunti negli ultimi anni, lavoratori e lavoratrici, e devo dire anche che diciamo, si sta espandendo anche questo elemento. Questo è quello che comporta, oltre diciamo a gestire, perché il nostro dovere poi è gestire questa evoluzione occupazionale da un punto di vista nostro sindacale, quindi anche della sicurezza sul lavoro, della legalità del lavoro che viene diciamo prodotto, della virtuosità. È uno degli esempi in cui è necessario, lo dicevamo anche stamattina con alcuni compagni, alcuni colleghi, lì andare ad applicare il modello che abbiamo da poco diciamo inserito anche nel rinnovo del contratto collettivo nazionale della logistica, dell'RLS di sito, perché lì non basta più l'opera di ogni RLS nel suo ambito aziendale. Un tipo di sito di questo genere, un interporto, uno scalo merci che mette insieme appunto una filiera, ha necessità, per poter provare ad essere più efficace da questo punto di vista, di istituire la figura dell'RLS di sito, che su cui sicuramente ci andremo a lavorare nei prossimi giorni. Continuo a dire che è arrivato, anzi è già tardi, è già passato da tempo il momento in cui è necessaria una forte risposta anche del pezzo istituzionale, mi riferisco a ispettorati del lavoro, a ASL, che dovrebbero mettere in campo, con tutte le difficoltà di cui siamo consapevoli, organiche e anche di qualità, permettimi, però con tutto quello che si ha in un territorio come il nostro, con tutto quello che è accaduto, e lo dimostro purtroppo le volte in cui ci siamo sentiti ormai, che sono spesse e ci sentiamo per queste motivazioni qui, sarebbe necessario una forte risposta di controlli importanti, perché se non iniziamo da controlli veri non ne usciremo mai, saremo purtroppo sempre qui puntualmente a commemorare un evento negativo.
Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio, grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe.
Andare, camminare, lavorare. I prepotenti con gli chiusi a chiave. I cani con i cani nei canini. Le rose sui balconi, i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare.
Per oltre 1,5 milioni di metalmeccanici è stato firmato il nuovo contratto nazionale, che prevede 205 euro di aumento medio. L'intesa è stata raggiunta dopo una lunga trattativa, 17 mesi, con una rottura del tavolo, 40 ore di sciopero e manifestazioni in tutta Italia. Federmeccanica e Assistal con FIOM, FIM e WILM hanno raggiunto l'intesa. Sentiamo quindi Silvia Simoncini della FIOM CGL Nazionale per capire quali aspetti sono stati introdotti o rafforzati sotto il capitolo della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
Si è riusciti a rinnovare con gran fatica il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici e gli aspetti della salute e della sicurezza sono prioritari in questo rinnovo.
Sono stati assolutamente prioritari nel rinnovo e nella discussione e anche nella piattaforma. Come dicevi, è stata una trattativa faticosa, però sul tema specifico crediamo di aver introdotto delle interessanti innovazioni contrattuali. Poi ovviamente il tema della salute e sicurezza è un tema complesso che dovrebbe vedere l'agire contemporaneo dei contratti collettivi, della normativa e anche, diciamo, di tutta la parte dei controlli. Quindi, come dire, siamo convinti purtroppo che anche diciamo una riscrittura di pezzi importanti del contratto senza l'unione di tutte queste altre, di tutti questi altri fattori, diciamo, rischia di non essere risolutivo. Però sicuramente abbiamo creduto fortemente che il contratto dovesse prevedere diciamo dei cambiamenti rispetto al tema.
Quali sono gli elementi innovativi o comunque che siete riusciti a rivendicare o quelli che hanno avuto più resistenza nella controparte?
Io partirei dagli elementi che qualificano questo rinnovo del contratto. Dal punto di vista del tema legato a salute e sicurezza. Il contratto dei metalmeccanici già nel precedente rinnovo aveva introdotto uno strumento che era quello dei break formativi che dovevano essere utilizzati proprio diciamo per tra le altre cose per essere utilizzati come strumento di prevenzione sui temi di salute e sicurezza, lo dice la parola stessa, sono momenti formativi brevi di 15-20 minuti che hanno però lo scopo di tenere aggiornati i lavoratori su quelle che sono le dimensioni di rischio che ci sono in azienda. Uno degli elementi che hanno innovato questo contratto è che questi break formativi per le aziende con più di 200 dipendenti diventano di fatto obbligatori e sarà possibile adottarli anche per la formazione in aggiornamento, quindi diciamo per tutta quella formazione che si dovesse rendere necessaria anche in relazione a dei cambiamenti nell'organizzazione del lavoro piuttosto che nell'introduzione di nuovi strumenti di lavoro. Per le aziende sotto i 200 dipendenti, dove è stato più difficoltoso ovviamente individuarli come obbligatori, comunque le parti si sono date atto che dovrà essere in qualche modo incentivato l'utilizzo di questi break formativi. L'altra cosa è che ovviamente tu sai nel nostro contratto ci sono 24 ore di formazione individuale e abbiamo fatto sì che questi break formativi continuassero a rimanere fuori dal computo di queste ore di formazione individuale proprio per dare la centralità al tema della salute e sicurezza. L'altro elemento che secondo noi è estremamente qualificante è l'introduzione in tutte le aziende, a prescindere dalla dimensione occupazionale, di un'analisi post incidentale che dovrà essere svolta tra l'RSPP dell'azienda e gli RLS, e lo scopo è quello di da un lato apprendere le cause dell'evento, ma anche quello di intraprendere di comune accordo le iniziative o le misure necessarie a ripetersi, quindi al prevenire del ripetersi dell'evento eventualmente accaduto. Anche qui diciamo ritrovano centralità i break formativi che tornano ad essere anche per l'analisi post incidentale un elemento prioritario. Ovviamente il tema è che questa analisi deve essere realizzata in un tempo congruo dall'evento purtroppo infortunistico che si è realizzato. Vengono aumentate le ore di permesso per gli RLS al fine della formazione, quindi vengono aggiunte ulteriori 8 ore di permesso sindacale in caso di nuove elezioni di un RLS o anche in caso di rielezione dello stesso RLS. E questa formazione aggiuntiva, che è fuori dalle ore obbligatorie per legge, dovrà essere focalizzata rispetto ai rischi specifici dell'azienda. Il contratto, tra l'altro, recepirà in maniera esplicita tutte quelle attività che un RLS svolge, diciamo, quotidianamente, che già la legge individua come non computabili nel monte ore complessivo. Questo per fare pulizie e per rendere uniforme il conteggio delle ore utilizzate dagli RLS. Nelle aziende con più di 200 dipendenti, gli RLS dovranno anche ricevere ogni anno informazioni relative agli obiettivi ambientali dell'impresa, quindi sia gli investimenti che le iniziative in maniera di sostenibilità ambientale. In più, in tutte le aziende abbiamo previsto che dovranno obbligatoriamente essere adottati dei sistemi di segnalazione per i quasi infortuni o anche per le situazioni di rischio. Ovviamente c'è un obbligo, la prassi di comunicazione avverrà a livello aziendale. Questa, diciamo, quest'obbligo porta con sé che ogni 4 mesi gli RSPP e gli RLS valuteranno le segnalazioni ricevute anche in funzione evidentemente delle iniziative da intraprendere per, diciamo, porre rimedio a quei fenomeni o quelle situazioni che hanno messo, seppur non causando un infortunio effettivamente, hanno messo in potenziale rischio le lavoratrici e i lavoratori. Diciamo, questo in grande linea è quello che, diciamo, è stato novato nel contratto o nell'ipotesi di accordo sottoscritta qualche giorno fa.
Molte delle imprese grandi, di grandi dimensioni, stanno implementando nel loro processo produttivo l'intelligenza artificiale. È stata presa in considerazione nel rinnovo anche questa pratica in alcune realtà oppure questa intenzione in altre?
Non in esplicito relativamente alla salute e sicurezza, il contratto recepisce ovviamente la necessità di informazione e di verifica anche per le nuove tecnologie e conseguentemente anche per l'introduzione di intelligenza artificiale, questo a 360 gradi, quindi è ovvio e evidente che nel momento in cui ci sono delle verifiche rispetto a questo tema, dovrà discenderne anche una valutazione che attiene più strettamente la salute e sicurezza. Diciamo, quel tema di innovazione legato all'intelligenza artificiale è posizionato nel contratto in un capitolo che dà molto più respiro alle possibilità di valutazione sullo specifico impatto, quindi non è strettamente legato ad ogni singolo capitolo del contratto. Quindi assolutamente sì, diciamo, è stato oggetto anche di parte della discussione che si è realizzata al tavolo, perché è innegabile, che quello è un, diciamo, un'innovazione a cui bisognerà far fronte anche tramite la conoscenza.
E in ultimo abbiamo anche approfondito con Silvia Simoncini la parte economica del rinnovo contrattuale.
Il rinnovo ha mantenuto il modello contrattuale del 2021, che è stata la nostra grande battaglia in questi lunghi 17 mesi di trattativa. Credo sia noto nella storia di questa trattativa che quando noi abbiamo presentato la piattaforma ci è stata presentata da parte di Federmeccanica ed Assistal una contropiattaforma anticipata da una lettera che ci diceva che le nostre richieste erano deviate rispetto agli accordi interconfederali. E quindi sin da subito l'oggetto che è stato messo prevalentemente in discussione è stato proprio il modello su cui si costruiva il salario dei lavoratori metalmeccanici. Quindi la prima grande vittoria è stato mantenere il modello, la previsione quindi fa salva la fotografia che oggi c'è di quella che è l'IPCA-NEI prevista per il triennio 26, 27 e 28, ovviamente con riferimento agli anni 25, 26 e 27, e diciamo a questi importi si è aggiunta una cifra che è quella che ci consente di dire che ad oggi il contratto supera la previsione dell'incidenza dell'IPCA-NEI, mantenendo però contestualmente la clausola di salvaguardia che nel contratto metalmeccanico ha agito in maniera particolare negli anni 23 e 24, anni in cui i lavoratori hanno preso molto più di quello che era previsto dal vecchio contratto collettivo, proprio perché hanno recepito l'innalzamento dell'inflazione e conseguentemente dell'IPCA. Sostanzialmente, mi posso sbagliare nelle virgole, il contratto dei meccanici dal 2021 alla chiusura, diciamo, di questa piattaforma avrà restituito in tasca ai lavoratori più di 500 euro, quindi in qualche modo è un contratto che ha tenuto conto del potere d'acquisto dei lavoratori. Quindi siamo soddisfatti sicuramente di essere riusciti a mantenere una clausola che hanno dimostrato appunto gli ultimi 2 anni essere molto efficace per mantenere almeno in parte il potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici. Ovviamente dentro questo rinnovo c'è anche l'aumento aumento che i lavoratori metalmeccanici hanno già preso a giugno 2025, che fa riferimento appunto al conguaglio, al saldo dell'IPCANEI dell'anno 2024, quindi diciamo i 205 euro di aumento sono così costruiti.
Adesso il percorso è quello delle assemblee, quindi il giudizio dei lavoratori e delle lavoratrici.
Assolutamente sì, andremo al referendum in tutti i luoghi di lavoro per rendere questo contratto il contratto collettivo nazionale delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici, quindi verrà presentata a tutti quanti l'ipotesi di accordo e ognuno dovrà esprimersi sulla bontà del lavoro che è stato fatto in questi mesi.
E anche questo giovedì siamo giunti al termine di Uscita di Sicurezza. Intanto prima di salutarvi vi ricordo, non mi voglio dimenticare, quello che abbiamo annunciato con appunto la campagna Abiti Puliti. Abbiamo ricordato la possibilità di agire, il momento è ora e quindi non dobbiamo perdere tempo. Aderite anche voi, firmate la petizione No al Caporalato Made in Italy. Ce lo ha raccontato appunto Priscilla Robledo. Siamo arrivati al termine, quindi un caro saluto e un arrivederci alla prossima da Uscita di Sicurezza e come sempre da Stefano Ruberto.